Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Benvenuti a tutti e ben ritrovati a tutti gli studenti, in particolar modo dell'ultimo anno, che ormai si avvicinano all'esame di Stato, si stanno preparando, ma certamente c'è ancora qualche cosa da approfondire negli ultimi autori. Noi ci stiamo occupando in questo momento di Italo Svevo. L'abbiamo visto nel podcast precedente e voi avete visto anche con l'ausilio dei video chi era Italo Svevo, la storia della sua vita. Abbiamo già anche accennato un po' al suo pensiero e alla grande scoperta, che è quella dell'inconscio. Ripartirei da una frase che ci eravamo detti. Grande uomo quel nostro Freud, dice Svevo, ma più per i romanzieri che per gli ammalati. In questa frase direi che sta tutta la differenza fra Svevo e Freud, fra un romanziere e uno scienziato, fra un, diciamo così, realista, materialista, quale Freud, e invece un artista decadente a tutti gli effetti, perché anche Svevo è decadente, anche se non abitano in lui certamente gli aspetti del decadentismo di un D'Annunzio o di un Pascoli. Infatti la grande scoperta di Svevo, che deve questo anche a Freud, è proprio l'inconscio. Ma se diciamo l'inconscio è un qualche cosa che serve per studiare una zona nascosta dell'uomo, ma studiarla scientificamente, questo almeno è quello che pensa il dottor Freud, per Svevo invece l'inconscio è una grande possibilità narrativa. Non gli interessa sapere quali sono le basi tecniche, scientifiche, logiche che hanno portato alla scoperta dell'inconscio, ma la rivelazione che esso esista costituisce per il narratore una grandissima possibilità narrativa. Tanto per cominciare, i protagonisti sono sempre più spaesati, perché compiono azioni, hanno pensieri che non sanno di avere o di cui ignorano la causa, e si muovono quindi in un mondo sempre più assurdo, recitando una danza in cui nessuno sa niente di nessuno, sostanzialmente. E quindi in questo senso Svevo è pienamente decadente. È decadente perché i decadenti avevano come pilastro del loro pensiero che la realtà che appare davanti a noi, il cosiddetto fenomeno, non è il noumeno, cioè non è la realtà. La realtà è ciò che appare nasconde, l'inconscio ne è una prova. I nostri pensieri, ciò che noi ascoltiamo, ciò che noi diciamo, sono ciò che appare, ma da dove provengano, cioè da quella zona profonda e nascosta, la psiche, l'inconscio, questo è un mistero, compito dello scrittore è cercare di far emergere quel mistero. E in questo Svevo è un artista decadente a pieno titolo. Siamo pronti allora per il nostro viaggio di oggi, in cui parleremo un po' dei debiti che Svevo ha nei confronti di illustri pensatori e scrittori precedenti, cercheremo di capire dove sta la sua originalità, ma soprattutto faremo poi qualche prova pratica andandovene a vedere i suoi romanzi minori. Sono due romanzi, il primo si intitola Una vita, il secondo si intitola Senilità. Restate con noi, un po' di musica e poi cominciamo.
E fa il cameriere, l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore. Perché lo fai? E fa il candidato, poi fa l'esodato, qualche volta fa il ladro o fa il derubato, e fa opposizione, e fa il duro e puro, e fa il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza. l'estetista e fa il laureato. E fa il caso umano, il pubblico in studio, fa il cuoco stellato. E fa l'influencer, e fa il cantautore, ma fa i soldi col poker. Perché lo fai? E fa l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori,
Class, la radio è di classe.
Ben ritrovati a tutti allora. Eccoci pronti per partire alla scoperta di questo artista svevo. Un artista che prima di scrivere pensa, non ha scritto molto se pensate in paragone ad altri scrittori che abbiamo visto. Ogni volta il processo della scrittura era prima di tutto frutto di un lungo lavorio, di una lunga elaborazione del pensiero. Ci fu poi, come abbiamo visto, un periodo nella sua vita, quello di svevo impegnato come manager di successo, in cui addirittura la scrittura sparì, per tornare poi prepotente nel suo ultimo romanzo, il capolavoro La coscienza di svevo. Qual è il punto di partenza del pensiero di svevo? Beh, sono tanti. Uno indubbiamente è il filosofo Schopenhauer, su cui non ho certamente tempo adesso di dilungarmi, non è neanche terreno propriamente mio. Ricordate che Schopenhauer contestava aspramente la filosofia hegeliana che diceva che tutto ciò che è reale è razionale. Ecco, no, il mondo è rappresentazione, se ricordate, se avete presente Schopenhauer. Quindi in realtà non c'è nulla di reale, ma tutto dipende dalla rappresentazione e tutto dipende da quella confusione, diciamo così, da quel unirsi un'unica entità di soggetto e oggetto. Schopenhauer è il padre spirituale di molti artisti decadenti in questo senso. Poi svevo venne a conoscenza del pensiero di Nietzsche e lo interpretò senza gli orpelli politici, dannunziani e anche eccessivamente superomistici. Il terzo maestro, un po' a sorpresa, proviene invece dal mondo della scienza ed è Charles Darwin, con le sue teorie di selezione naturale, lotta per la vita. In fondo l'inetto a vivere, l'eroe sveviano chi è? È uno che ha rinunciato al sistema della lotta per la vita, è uno che guarda la lotta per la vita dallo spioncino di una serratura, sapendo di non essere adatto a quel mondo, ma proprio perché fa questo, è l'unico in grado di cogliere la vera realtà, perché non ne fa parte. Quindi Darwin interessa non come scienziato, ma in quest'idea che un meccanismo della società è appunto la lotta per la vita. Però vedete, no? La direzione che ha poi preso Verga, in questo senso partendo dalla lotta per la vita, il positivismo, il realismo, e la direzione che invece prende Svevo. Da Schopenhauer, in particolare, per tornare al primo che abbiamo citato, Svevo prende l'idea che la nostra volontà e i nostri desideri, che ci sembrano così tanto importanti, in realtà sono effimeri, inconsistenti. A Svevo piace molto lo Schopenhauer che smaschera gli autoinganni. Gli esseri umani vivono di autoinganni, si convincono delle cose, si fanno un film, come si direbbe oggi, ma non è così. Da Darwin prende invece il concetto che gli eroi dei suoi romanzi sono disadattati, prodotti da leggi naturali immodificabili, che non dipendono quindi dalla propria volontà. E tali leggi dipendono anche dai rapporti sociali, dal contesto ambientale. L'ambiente influisce nell'uomo. Ecco, allora l'ambiente di fine 800, primi del 900, influisce a creare l'inetto. Bene, e quindi non ci si può certamente nascondere dietro al mito positivista, caro anche a Verga, della realtà come dato di fatto da accettare, assolutamente immodificabile, perché prodotto dalla legge stessa della natura. In realtà l'uomo è responsabile individualmente del proprio agire, ma spesso non lo è, ma non perché non è possibile modificare la realtà, perché non sa chi è. Questo è il vero problema. Con Svevo e Pirandello si affaccia nel decadentismo questa tematica. L'uomo si dice: chi sono io? Svevo risponde: io sono quello che non si vede, quello che nemmeno io so e che è nascosto in me. Pirandello dirà: io non sono quello che appaio. E chi sono allora? Quello che è nascosto. E chi è quello che è nascosto? Risposta di Pirandello: non lo so, non è possibile, non c'è nulla. Pirandello è molto più pessimista, perché per lui dietro la identità di apparenza c'è il nulla. Il quarto influsso importante fu quello di Karl Marx. Stupisce, ma attenzione, non Marx in senso politico, ve lo vedete, uno dei più famosi manager di successo del Novecento, improvvisamente fan di Marx, ci sarebbe qualcosa che non va. Ma gli interessa l'analisi sociale fatta da Marx. La società moderna è pervasa dai conflitti sociali, ricordate Marx. Tutti i fenomeni, dice Svevo, anche quelli psicologici, sono condizionati dalla realtà di classe. È vero, dimmi a quale classe appartieni e ti dirò come parli, come pensi, chi credi di essere. Una psiche è fatta in un certo modo perché è collocata in un contesto sociale che l'ha prodotta, in un mondo estremamente competitivo che fa della lotta di classe uno dei pilastri per dividere le persone, per catalogarle. È chiaro che l'agire dell'uomo non può non esserne influenzato. I conflitti non sono in realtà quelli dell'uomo in generale, ma quelli del borghese in un determinato momento storico. Questo è quello di cui Svevo si vuole occupare. Svevo non ci parlerà di proletari della vita difficile, quelli piacevano agli scrittori naturalisti e, con qualche eccezione italiana, veristi, ma già un po' meno, ma ci parlerà del dramma del borghese. Poi il rapporto con Freud e la psicanalisi, per questo l'abbiamo già detto. Quindi la psicanalisi è usata per la sua parte critica, non per quella costruttiva. La psicanalisi è una grande scoperta dal punto di vista terapeutico, ma a Svevo non interessa. A lui interessa la parte critica, destruence, la critica distruttiva che Freud fa agli schemi mentali e sociali umani.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città. la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, la trame cemento. Da dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non so perché continuano a costruire le case e non lasciano l'erba e no, andiamo avanti così. Chissà come si farà.
Io Class, la radio è di classe.
Se per quanto riguarda il pensiero, i nomi sono quelli che abbiamo fatto: Schopenhauer, Nietzsche, un po' meno, Nietzsche, Darwin, tantissimo, Marx e Freud. Ci sono poi i maestri letterari. E i maestri letterari, direi che per uno come Svevo, avviato a studi tecnico-commerciali, non saranno gli stessi di D'Annunzio e Pascoli, cresciuti, diciamo così, prendendo spunto dai grandi classici, dalla grande tradizione culturale latino-greca del mondo occidentale, ma semmai un po' come Verga, da autodidatta. In particolar modo rimane affascinato dai grandi romanzieri dell'Ottocento, diciamo dagli scrittori molto vicini a lui, no? In particolar modo la solita triade di grandi scrittori francesi, Flaubert, Balzac, Stendhal. Non mi stancherò di ripetere che Madame Bovary è un libro fondamentale, perché è un libro che ha condizionato la scrittura di tantissimi altri scrittori di capolavori a loro volta. E quindi, ragazzi, bisognerebbe proprio leggerlo. Difatti, da Madame Bovary, Svevo prende la maniera impietosa, analitica, precisa, realistica di rappresentare caratteri del piccolo mondo borghese. Cosiddetto fenomeno del bovarismo, cioè tratteggiare con infinita precisione e anche con uno sguardo disincantato il mondo piccolo borghese, quel mondo che aspira a grandi cose ma che ancora non ha saputo rispondere a se stesso perché aspira a queste cose, perché veramente le vuole. Un mondo, se volete, anche molto ipocrita, perbenista, ecco. I personaggi dei romanzi di questi grandi scrittori francesi sono impenitenti sognatori che quindi inseguono sogni, pensate a Madame Bovary, che paragonano la loro vita a quella dei personaggi dei libri che leggono, quindi creano degli ideali letterari che poi si rivelano fallimentari. Prende da loro anche l'irrisione, la spietatezza, se volete anche un certo cinismo nel tratteggiare i personaggi, no? Nello smontarli dall'interno. Potremmo dire che dietro tutto ciò c'è poi in realtà il carattere stesso di Svevo, cioè Svevo era uno che continuamente inseguiva ideali, obiettivi di vita, il successo, la gratificazione personale, il riscatto sociale, le velleità di scrittore, e ogni volta però si trovava a mettere in dubbio tutte le conquiste fatte dicendo: ma sono sicuro che veramente mi appartengano. Per citare la famosa frase di Madame Bovary, quando Flaubert disse, gli chiesero: ma chi è Madame Bovary? E lui rispose: Madame Bovary c'est moi, sono io, Madame Bovary sono io. Ecco, potremmo dire che Alfonso Nitti, Zeno Cosini, Emilio Brentani, i protagonisti dei suoi romanzi, c'est moi, sono io, sono proprio io, Italo Svevo. Certo, poi, dal punto di vista tecnico, sono anche altri gli scrittori che Svevo considera suoi maestri. Zola, pur non c'entrando niente con la sua visione del mondo, ragazzi, è uno scrittore di una tecnica sopraffina. Cioè, chi vuole, se mai fra di voi, scrivere un romanzo moderno, cominci da lì. Si prenda un romanzo di Zola, se lo legga per capire cosa vuol dire scrivere con precisione, pesare ogni singola parola. Poi gli scrittori russi, che già D'Annunzio, vecchio marpione delle mode, aveva orecchiato. Lui ci aggiunge Turgenev, uno scrittore russo che ha come protagonisti tipi piuttosto inetti e modesti, ecco. Dostoevskij, nella sua capacità di addentrarsi nell'animo dei personaggi, di scovare gli impulsi più ambigui, inconfessabili. Poi anche Dickens, e questo non ce lo aspettiamo magari, ma Dickens è un metro di paragone per tutti quelli che vogliono scrivere. E poi Laurence Sterne, il grande scrittore umorista, autoironico inglese. Nei romanzi di Svevo non manca mai una robusta dose di ironia e di autoironia. E vedremo che ironia è un'altra parola d'ordine per molti artisti decadenti. Uno è Svevo, l'altro è Pirandello, che addirittura sull'ironia ci scrive un bellissimo saggio che poi vedremo. E Joyce? Sì, proprio Joyce, grande amico di Svevo, e diciamo così il suo press agent, quello che lo fece diventare famoso in Francia e di conseguenza anche in Italia. Ma Joyce, sì, beh certo, hanno interessi in comune, ma guardate che il paragone fra Svevo e Joyce, se lo impostiamo dal punto di vista della tecnica narrativa, non sta molto in piedi, perché non si può paragonare il cosiddetto flusso di coscienza dello scrittore irlandese al monologo interiore di Zeno Cosini, ad esempio. Il punto di contatto c'è, cioè entrambi scoprono nuove possibilità per il narratore e per il protagonista, che diventa anche narratore della storia. Però se il flusso di coscienza è un insieme indistinto, confuso, caotico di associazioni di pensiero, e diciamo così puro pensiero libero, non così è il monologo. Il monologo passa sempre attraverso un'analisi apparentemente razionale di sé. Il problema è che questa analisi razionale porta fuori l'irrazionale. Insomma, c'è differenza fra dimmi quello che ti passa per la testa senza pensarci sopra, Joyce, e io ti dirò chi sei, e dimmi invece quello che pensi che passi nella tua testa, perché se quello che penso che uso la ragione. Ma pur usando la ragione, alla fine ciò che io non penso, ciò che io non so di avere, viene fuori, insomma. Ecco. Entrambi sono buoni metodi, forse sul lettino di uno psicanalista, io non me ne intendo. Credo però che il professionista apprezzi di più quello di Svevo. E adesso ci fermiamo un attimo.
Non ti insegnerò quello che già sai. Io scommetto che li straccerai. Il maestro è qua, ti benedirà. Puoi esibirti, sbizzarrirti. È il momento tuo. Lanciati così, butta fuori il meglio adesso, sì. L'anima ce l'hai, conta su di lei. Puoi sfidare il mondo adesso o mai. La mia vita scorre mentre guardo te, quella voglia di riscatto so cos'è, e nessuno può comprenderti di più, nessun altro prova ciò che provi tu. Io ti guardo e sento che puoi farcela, maledetta sorte, puoi sconfiggerla. Non ti lascerò senza alibi, io no. Punta in alto, credi a me, guarda avanti. Ti trasformerai, tu ti evolverai. Sulla scena il segno lascerai. Mentre io vibro, silenziosa scia, tu, seme della mia pazzia. Prenditi i segreti questa eredità, altrimenti il mio lavoro sfumerà. C'è bisogno di talenti come te, troppa volontà che resta lì dov'è. Muta. Non possiamo né dobbiamo indietreggiare mai. Ascolta il tuo maestro, il mondo è questo. Prima l'arte, la passione, dopo il resto. Premiami se puoi, un bel saggio e poi un applauso a tutti. Impariamo.
Io Class, la radio è di classe.
E allora cominciamo pure, amici che ci seguite, con i romanzi minori di Svevo. Due romanzi che, come abbiamo visto parlando della vita di Svevo, furono due clamorosi flop, rimasero invenduti, si accumulavano sulla scrivania dello scrittore, generando in lui grande delusione e anche grande frustrazione. Il primo romanzo, Una vita, fu iniziato nel 1888, pubblicato di tasca propria nel 1892 presso un piccolo editore triestino. Il protagonista della vicenda è Alfonso Nitti. Alfonso Nitti è un impiegato della ditta Mahler, una sorta di banca di inizio Novecento. E come caratteristiche, il personaggio ha le caratteristiche di quasi tutti gli eroi sveviani, quindi una certa cultura umanistica, ambizioni di scrittore. Poi però, per campare, è costretto a fare l'impiegato, il tecnico impiegato. Vive in una camera d'affitto e soffre per la sua vita, così monotona, che non appaga mai i suoi desideri di essere un grande scrittore. Madame Bovary, mi potrebbe dire qualcuno, o Mr. Bovary, Monsieur Bovary, può darsi. L'occasione di cambiare vita e di realizzare ciò in cui crede gli si offre quando Annetta Mahler, la figlia del capo, per suggerimento del colto cugino Macario, invita Alfonso a partecipare ai convegni letterari che si tengono a casa propria con altri scrittori e dopo una serie di chiacchiere di conoscenza reciproca Annetta chiede proprio a Alfonso di aiutarlo a scrivere un nuovo romanzo a quattro mani. Nel frattempo, mentre lavorano insieme al romanzo, Annetta, non per convinzione ma più per noia, per capriccio si intestardisce, accetta la corte che Alfonso, a sua volta non così tanto convinto, le fa e si invaghisce di lui. Lavoriamo insieme al romanzo, siamo due anime con gli stessi interessi, boh, diremo noi oggi ciò è bella, mettiamoci insieme, ecco. Con la complicità di Francesca, che è governante e amante di Mahler, il padrone, che spera di trarne personale profitto, Alfonso seduce Annetta. Ma dopo che è avvenuta la seduzione, immediatamente si accorge di non provare dalla relazione quella gioia che provava. L'unica che gongola di tutto ciò è Francesca, perché Francesca sa che separare la figlia dal padre permetterà a lei di diventare la prima dama del castello, lei che è già l'amante segreta di Mahler, il banchiere. Così, dopo la folle notte d'amore, rifiuta il suggerimento di Francesca, che dice di stare vicino ad Annette, di sfruttare la situazione, di combinare il matrimonio, fugge al paese natale con un pretesto: devo assistere mia madre, non sta male, cioè non sta bene, è malata. E fra l'altro, appena arriva dalla madre, una triste sorpresa: scoprirà che veramente la madre è malata e da lì a poco la madre muore. Quindi la sfiga di Alfonso Nitti, potremmo anche dire. Quando Alfonso ritorna, oscilla un po' tra la rassegnazione di aver osteggiato la possibilità di combinare un matrimonio e il desiderio di riallacciare una relazione. Ma Annetta non è più disponibile, perché nel frattempo si è fidanzata con l'uomo del momento, il cugino Macario. Sì, perché Macario, ragazzi, questo non ditelo all'esame, mi raccomando, è un po' come Gastone e Alfonso Nitti è un po' come Paperino. A uno va tutto male, uno è un inetto che non sa prendere decisioni, ma per questo ci risulta forse più simpatico, Paperino. E Gastone invece è il cugino fortunato, ogni cosa che fa ha successo, gratificato dal punto di vista economico, sentimentale, eccetera. E ragazzi, fra Paperino e Gastone vince Gastone, ma quello più simpatico, più vicino a noi, è indubbiamente Paperino. Oh, questo rimane fra di noi, non me lo dite all'esame, però io dico che c'è qualcosa di vero in questo paragone, almeno. Sono un po' presuntuoso, la vedo un po' così. Nel frattempo è tornato e il risultato di tutto ciò qual è? Beh, che Annetta non lo può più vedere, lo ritiene uno smidollato che non si è assunto le sue responsabilità. Il padre Mahler, dopo aver visto soffrire la figlia, figurati come vuol bene a questo impiegato, risultato: mobbing nella banca, osteggiato nella banca, punito a fare un lavoro meno remunerativo, perde il controllo della situazione. A questo punto perde il controllo, perde la testa, affronta Mahler facendo vaghe minacce, cerca di rivedere Annetta, ma ottiene solo di venire sfidato a duello dal fratello di Annetta. Il duello potrebbe essere forse l'ultima occasione per risarcire il suo onore così gravemente in caduta libera. Sapete che nell'Ottocento e nel Novecento si risolvevano le cose così fra uomini d'onore, ricordate tutti i duelli in cui fu impegnato D'Annunzio, tanti che aveva perso il conto. Ecco, ma qui non c'è il superuomo, qui c'è l'inetto. Prima del duello, che potrebbe essere almeno una piccola occasione di riscatto agli occhi del mondo piccolo borghese, il nostro protagonista si suicida.
Io Class, la radio è di classe.
Bene, ora che abbiamo visto la trama di questo romanzo, Una vita, facciamo un commento. Il romanzo è come se avesse un triplice volto, perché da una parte lo possiamo leggere come il romanzo di una scalata sociale, di una fallita scalata sociale. Un uomo che fa un lavoro che non lo soddisfa e con le ambizioni letterarie tenta, attraverso le doti che ritiene di avere, quelle letterarie, il salto sociale attraverso la relazione sentimentale con la figlia del padrone, la figlia del capo. Il modello è Stendhal. Nel suo fantastico romanzo Il Rosso e il Nero, che racconta appunto di una scalata sociale durante il periodo napoleonico. Anche un altro romanzo, Papà Goriot di Balzac, di cui non ho tempo di parlare, ma i più interessati potrebbero andare a leggersi almeno la trama, almeno quella. Insomma, un giovane ambizioso provinciale si propone di avere successo nella società cittadina. Qui c'è una differenza però, perché mentre nei romanzi citati prima, Il Rosso e il Nero, il protagonista fa di tutto per avere il successo che sta cercando, Alfonso è uno che si limita a fantasticare il successo, ma quando gli si presentano le occasioni dove bisogna fare dei passi avanti, decidere, prendere delle decisioni, lui si tira indietro, fino addirittura alla decisione finale, che potrebbe essere una sorta di suo riscatto, il duello finale. Cioè è uno che sogna di riscattarsi, uno che sogna il successo, ma quando deve agire si tira indietro, è l'inetto appunto a vivere. Un'altra possibile chiave di lettura potrebbe essere quella di un romanzo di formazione. In fondo in questa vicenda abbiamo le vicissitudini di un giovane il quale cerca di formarsi alla vita. Qui i modelli letterari sarebbero semmai Goethe con Wilhelm Meister, oppure un altro romanzo di Flaubert, che è L'educazione sentimentale. Potrebbe per certi versi anche essere ancora un romanzo naturalista, in fondo ricostituisce con una precisione incredibile il lavoro in banca, e del resto ricordate che Svevo fece per moltissimi anni della sua vita l'impiegato di banca. Il rapporto fra il piccolo borghese e la famiglia, i suoi sogni di famiglia, ecco, e tutto questo schiacciato dalla dominante società capitalistica. Io però non farei di Svevo un illuminato sulla strada di Marx e del verbo rivoluzionario. Però è indubbio che il romanzo si può anche leggere come la precisa descrizione naturalistica di un ambiente particolare, quello del lavoro dell'impiegato cittadino. Per quanto riguarda invece il protagonista, è chiaro che lui è l'inetto. E quali sono le caratteristiche dell'inetto in questo romanzo? La debolezza, l'insicurezza psicologica. Alfonso Nitti è un personaggio che fa due passi avanti e poi si pente e ne fa quattro indietro, cioè è uno che è inadatto alla vita, incapace alla vita. La vita è lotta di classe, lui e il cugino si contendono la figlia del capo, bene, dai, allora combattiamo, facciamo quello che si deve. Ma no, ma lui sogna di combattere, vorrebbe fare, ma poi non fa, accampa scuse, sai, mia madre non sta bene, eccetera, e via di questo passo. Insomma, è un piccolo borghese declassato, è un intellettuale legato ancora a quei vecchi schemi di una volta, per cui schemi petrarcheschi, la cultura umanistica sarebbe la cosa più alta che c'è nel mondo, ma no, perché la cultura umanistica nel mondo positivista del successo della scienza non è un segno di privilegio spirituale, ma è un segno di autoemarginazione. Oltre all'inetto, in questo romanzo ci sono altri eroi tipicamente sveviani, ne citiamo due, li troveremo queste figure anche negli altri romanzi. Figure che hanno molto a che fare anche con le scoperte di Freud. Uno è il padre. Mahler è il padre che a tutti i costi Alfonso vuole compiacere. È il padre possente, terribile, che si è creato nel suo inconscio Alfonso e che a tutto bisogna cercare di fare tutto pur di compiacerlo, per averne l'approvazione. Tutto quello che faccio non lo faccio perché sono innamorato di Annetta, lo faccio perché il padre mi dica bravo, bravo figliolo, hai fatto bene. E poi c'è il rivale, scherzando dicevamo il Gastone contro Paperino. In questo caso il ruolo è ricoperto da Macario. Macario ha tutte quelle doti che mancano ad Alfonso. Lui è un volitivo, quello che vuole ottiene, sa decidere al momento opportuno, sa togliere e svuotare tutti i desideri di Alfonso rendendoli inutili. A leggere psicologicamente la trama, questo romanzo ci racconta di un inetto a vivere, un letterato umanista, e un lottatore adatto ai meccanismi della lotta per la vita. Entrambi lottano fra di loro per avere l'approvazione del padre, appoggiarsi alla sua forza. I procedimenti narrativi sono ancora molto vicini a quelli veristi. C'è una certa impersonalità, la storia è narrata da una voce fuori campo, anche se noi vediamo le azioni attraverso gli occhi del protagonista principale. Nello stesso tempo si vedono alcune già caratteristiche e doti particolari del narratore svevo: la capacità di descrivere i moti interiori del personaggio, l'analisi di sé che va a sfiorare quei terreni tortuosi e ignoti della psiche, e soprattutto non tanto l'analisi di una coscienza, per quella dobbiamo aspettare, però vediamo una grande capacità di analizzare i piani contraddittori di una psiche, cioè noi non siamo una cosa sola, noi siamo tante cose nascoste nella psiche.
Got 'em down here on my knees, 'cause it's the last place left to fall. Begging for another chance, if there's any chance at all, that you might still be listening, loving and forgiving guys like me. I've spent my whole life getting it all wrong, and I sure could use your help, 'cause from now on I wanna be a good man, I do like I shouldn't, man. I wanna be the kind of man the mirror likes to see. I wanna be a strong man, was wrong, man. God, I'm asking you to come change me into the man I wanna be. If there's any way for her and me to make another start, could you see what you could do to put some love back in her heart? 'Cause it's gonna take a miracle after all I've done to really make her see that I wanna be a stay man, I wanna be a brave man, I wanna be the kind of man she sees in her dreams. God, I wanna be your man, and I wanna be her.
La radio è di classe.
Con l'insuccesso del romanzo Una vita, lo scrittore però non demorde, nonostante questo non demorde, e nel 1898, sempre di tasca sua, esce un nuovo romanzo che si intitola Senilità. In realtà il romanzo era iniziato parecchi anni prima, perché aveva già iniziato la stesura di alcuni capitoli, ma il romanzo esce nel 1898. Risultato: un clamoroso flop, anche questo, copie e copie invendute, che rimangono sulla scrivania di Svevo, per cui ci domandiamo, ma quanto spazio aveva sta scrivania? Sapete che nei libri di letteratura si dice sempre così, rimangono invenduti sulla scrivania dello scrittore, ma nel caso di Svevo io credo che la scrivania fosse diventata irraggiungibile. Il successo arriverà con La coscienza di Zeno, grazie alla sponsorizzazione, fra gli altri, di Joyce. Il romanzo Senilità porta avanti quello che abbiamo visto in Una vita. Ma intanto senilità cosa vuol dire? Beh, senilità è una sorta di stato, condizione particolare della psiche. Senilità da senex, quindi vecchiaia. E vorrebbe dire, insomma, quando uno non è vecchio, ma si sente vecchio e quindi inadatto al mondo che invece è giovane, dinamico, e si rifugia in questo stato di senilità perché è sicuro che ecco lì almeno non ci sono colpi di scena, tutto è tranquillo, non si soffre, una sorta di limbo creato artificialmente con una serie di problemi poi nelle relazioni. E questo è proprio quello che vedremo nel prossimo podcast, parlando di Emilio Brentani, il nuovo alter ego di Svevo, protagonista di questa vicenda. Le differenze con Una vita sono parecchie, a partire dal fatto che non ci sono più tanti personaggi, anche minori, nel romanzo, ma tutto ruota intorno a quattro personaggi in particolare. Una sorta di due coppie intercambiabili fra di loro, vedremo come. Per adesso vi ringrazio per aver sentito questo podcast, vi auguro buon lavoro e buon studio di Italo Svevo. Nel prossimo podcast analizzeremo il secondo romanzo, Senilità. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ciao.
Io Class, la radio è di classe.